i podcast di radiobue.it.
Bene, buongiorno a tutti. È la seconda puntata di questo racconto dell'alba della contemporaneità con il professor Donald Sassoon. Il tema è il socialismo. La nascita del socialismo, o per meglio dire, secondo la formula che il professor Sassoon ci ha proposto, l'invenzione del socialismo. E quindi io credo sia giusto chiedergli subito, come prima questione, come mai questo titolo così apparentemente provocatorio.
L'ho voluto chiamare l'invenzione del socialismo perché in realtà il socialismo è inventato dai socialisti, come il nazionalismo è inventato dai nazionalisti e così via, e cioè non è una cosa che nasce naturalmente dal fatto della società industriale. Ci sono stati dopo tutto società industriali che non hanno avuto partiti socialisti particolarmente importanti o rilevanti. Dunque si tratta di un gruppo di pensatori, di attivisti legati, vicini certo al movimento operaio, che hanno deciso, pensato che non bisogna solo fare delle riforme del capitalismo, ma bisognava anche pensare a un mondo futuro post-capitalista, e lì siamo un po' su livelli nel quale non c'è una definizione chiara, perché quando si tratta del futuro è sempre difficile essere molto precisi. Ma comunque questa abbinazione di riforme oggi e una società futura era molto importante per i socialisti di allora, e dunque hanno inventato questa ideologia, hanno dovuto propagandarla, hanno dovuto faticare per spiegare a operai che sì, sarebbero stati comunque attivi in lotte sindacali per difendere alcuni diritti, il posto di lavoro, i salari, eccetera, ma non erano necessariamente propensi al socialismo. Difatti il paese più capitalista d'Europa dell'Ottocento, la Gran Bretagna, non ha avuto a quell'epoca un partito di sinistra particolarmente importante o rilevante. Erano i liberali che in realtà fungevano da partito dell'industria, sia i capitalisti che gli operai.
Questo pone un problema correlato. Secondo te il socialismo, in quanto fenomeno predisposto e costruito da in qualche modo da elite politiche, da elite intellettuali, è un fenomeno squisitamente europeo, oppure, altrimenti detto, quali sono le tappe, le modalità della sua espansione? È un fenomeno in qualche modo mondiale, inevitabile o è frastagliato?
No, chiaramente non è inevitabile ed è un fenomeno europeo, direi anzi dell'Europa continentale, appunto perché la Gran Bretagna ha un partito socialista molto dopo gli altri partiti socialisti dell'Europa continentale, e fuori dall'Europa. Se parliamo di partiti socialisti nel senso tradizionale, cioè la socialdemocrazia, la seconda internazionale e così via, in realtà si ferma all'Europa con, possiamo aggiungere, l'Australia e la Nuova Zelanda, ma non per esempio gli Stati Uniti, che nel 1900 erano già il paese industrialmente più forte al mondo. Dopo questo il socialismo ha acquisito altri significati. Soprattutto significati di industrializzazione dall'alto da parte dello Stato. L'esempio più ovvio è il comunismo sovietico, ma poi ci sono stati tentativi di adattare questa ricetta con l'invenzione del socialismo africano, il socialismo arabo e così via, ma è ben diverso questo dal socialismo che c'era in Europa, che era un socialismo che era nato in paesi già industrializzati o comunque ben sulla via dell'industrializzazione, ed è rimasto una cosa dell'Europa occidentale. La Gran Bretagna si è aggiunta dopo il 1000, dipende dalle date, ma comunque dopo la Prima Guerra Mondiale c'era un forte partito socialista in Gran Bretagna. E anche lì dobbiamo dire che fino al secondo dopoguerra in realtà i socialisti non erano al governo, se non qualche eccezione come la Svezia e altri paesi scandinavi e la Gran Bretagna. un periodo il Fronte Popolare in Francia solo di 11 mesi, dunque non hanno avuto una forza vera, e solo dopo il 45, dove allora sì, in tutta l'Europa occidentale, in tutta l'Europa, poi alcuni sono diventati comunisti, ma in tutta l'Europa occidentale i partiti di sinistra erano o partiti di governo o il principale partito di opposizione, l'unica eccezione è l'Irlanda.
E, tu hai citato il secondo dopoguerra, quindi siamo ben dentro una contemporaneità ormai matura, non solo mm-hmm. nella sua fase aurorale. Quindi ci viene spontaneo chiederti quali sono in qualche modo i destini di questo socialismo ottocentesco, come e quando cambia pelle e soprattutto, volendo così continuare una metafora organicista, quanto sta bene o quanto sta male quel socialismo ottocentesco, se è totalmente tramontato, se ha speranze di resurrezione, come si è evoluto. È vivo o morto il socialismo?
Non è morto, ma non sta benissimo, questo è quello che si può dire tranquillamente. Il fatto è che nel 1945 c'era un progetto socialista socialdemocratico, era l'accompimento della democrazia nei paesi capitalisti e il welfare state, questo era il progetto essenziale del socialismo, che ha avuto un grande successo. Il modello capitalista dei paesi dell'Europa occidentale è diverso da quello degli Stati Uniti, per esempio. Sono passati moltissimi anni. Quello che i socialisti sono stati costretti a fare negli ultimi 30 anni è quello di difendere le conquiste del passato. Dunque sono in un certo senso diventati una forza conservatrice. Hanno abbandonato naturalmente l'idea di andare oltre al mondo capitalista. Questo è un problema che non si pongono in realtà da moltissimi anni. E dunque sono lì a difendere il passato. Dunque la vera trasformazione è che mentre nell'Ottocento dovevano fare delle riforme che non si erano fatte e pensavano a un futuro post-capitalista, oggi come oggi non pensano più a un futuro post-capitalista, né pensano a delle riforme profonde, pensano a salvare il salvabile, salvare quello che erano riusciti a costruire negli anni 40, 50, 60, 70 anche se vogliamo. E in una fase come quella attuale non sono in grado di distinguersi in modo forte da altre forze centriste e non hanno naturalmente risposte per la grande paura dell'integrazione globale che c'è, non hanno risposte contro il populismo, non hanno risposte contro l'immigrazione o come gestire questa immigrazione. Questo dunque fa parte dei problemi che devono affrontare oggi, problemi che sono nuovi e che non mi sembra che siano in grado di affrontare in modo convincente. Non ne faccio una colpa, perché affrontare problemi nuovi in politica, in storia, è uno dei problemi principali che quale uno deve cercare di fare fronte. E mentre per i conservatori in sostanza la vita è più facile, perché conservare vuol dire semplicemente conservare, accettare il nuovo se proprio è impossibile rifiutarlo, ma per un partito, per partiti della sinistra è sempre difficile trovare delle risposte nuove, e basti vedere i programmi elettorali dei partiti della sinistra degli ultimi 20 o 30 anni, sono sempre mini riforme, nulla di grande, come era stata la creazione di un sistema sanitario, come c'è stato non solo in Gran Bretagna ma anche in moltissimi altri paesi. Questo, la cosa che si era fatta dopo il 1945 è di dire: ci sono dei beni sociali che non possono essere distribuiti in modo efficace dal mercato, lo deve fare lo Stato secondo i bisogni che ha la gente. Dunque, se uno sta male va all'ospedale, va dal medico e viene curato gratuitamente, in cambio paga delle tasse. Dunque c'è una specie di quid pro quo in questa cosa. Un altro è l'educazione gratis per tutti, almeno fino a una certa età. Anche questo è un bene che non si può vendere o comprare, anche se c'è naturalmente un mercato dell'educazione. Ma oltre a questi e alcuni altri pochi elementi, come quelli delle assicurazioni sociali, che comunque erano state inventate nell'Ottocento e non da socialisti ma da conservatori come Bismarck, oltre a questi non ci sono delle grosse novità in prospettiva, e dunque è obiettivamente difficile per la sinistra uscire dalla posizione nella quale si trova, e difatti perde sistematicamente elezioni, probabilmente perderà quelle in Inghilterra.
Bene, grazie. I temi sono numerosissimi, tu per esempio hai parlato di socialismo e comunismo, basta questa dicotomia per alludere a mondi interi da esplorare, anche al di là del periodo storico con cui noi abbiamo individuato questa alba della contemporaneità, quindi non ci resta che spostarci in aula Nievo e ascoltare la tua conferenza. Grazie.
Grazie a voi.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.